Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Apriamo il programma di oggi con la situazione a livello mondiale del coronavirus. Iniziamo dall'Italia. Velocemente, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ci potrebbe essere il picco dei contagiati durante questa settimana, quindi i prossimi giorni saranno decisivi. I malati adesso sono 57.521, aumentano il numero delle persone guarite, che sono 9.362, i morti 7.503, e sta continuando questa tendenza di lieve diminuzione, quindi una barlume di speranza per il bel paese.
La situazione in Australia è chiaramente meno drammatica, soprattutto perché l'epidemia è iniziata molto più tardi. Nelle ore scorse un sessantenne in Queensland è diventato però la nona vittima, mentre i contagi sono più di 2.400.
Situazione drammatica invece in Spagna, 738 vittime nelle ultime 24 ore, questo è l'aumento maggiore nel paese dall'inizio dell'epidemia. In totale le vittime sono 3.434 con 47.000 infezioni.
Situazione tesa poi anche in Gran Bretagna, dove sono state inasprite le misure di isolamento e dove ieri sera è stato annunciato che il principe Carlo è risultato positivo al Covid-19. Il 71enne avrebbe sintomi leggeri e sarebbe ancora in buona salute, mentre la duchessa della Cornovaglia Camilla è risultata negativa.
E in tutto il mondo le vittime sono oltre 20.000, i contagiati oltre 450.000, e come avevamo detto prima, circa un quarto della popolazione mondiale sta subendo una qualche forma di isolamento, di lockdown. L'India appunto si è appena unita alle nazioni con misure restrittive, il che significa misure di isolamento, restrizione del movimento per 1.300.000.000 di persone.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità, con il suo portavoce, il direttore dell'organizzazione Tedros Ghebreyesus, ha dichiarato che le misure di isolamento non possono funzionare correttamente se fini a se stesse, ma che devono essere implementate insieme ad altre misure.
Asking people to stay at home and shutting down population movement is buying time and reducing the pressure on health systems. But on their own, these measures will not extinguish epidemics. The point of these actions is to enable the more precise and targeted measures that are needed to stop transmission and save lives.
Fermare la trasmissione del virus e salvare le vite umane, questo è l'obiettivo di Ghebreyesus. E a proposito di misure, il Senato americano ha appena approvato un pacchetto di stimoli per l'economia da ben 2 trilioni di dollari, che se approvato dal Congresso diventerà il piano di salvataggio più grande della storia degli Stati Uniti. Noi allora ne parliamo in diretta insieme al giornalista Giampiero Gramaglia, ex direttore dell'ANSA. Buongiorno Giampiero. Anzi, buonasera Giampiero.
Buongiorno Carlo, buongiorno a voi Carlo e Francesca, e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ciao Giampiero, ci colleghiamo con te che sei a Roma. Innanzitutto, come va, come stai? Sei chiuso in casa ovviamente anche tu.
Sono chiuso in casa come praticamente tutti gli italiani che non hanno un motivo di lavoro cogente e stringente per uscire. Una situazione che a Roma dura da quasi 20 giorni e da 2 settimane e mezza, che altrove in Italia dura da oltre un mese. Le città hanno un aspetto completamente diverso da quello cui siete abituati quando venite a trovarci in Italia o venite in visita in Italia per turismo.
Vedi, il problema dei rifiuti a Roma si è risolto automaticamente con la cessazione.
Un sacco di problemi si sono risolti, Carlo, si è risolto il problema dei rifiuti, si è risolto il problema dell'inquinamento nelle città che avevano il problema dello smog, ci sono pochissimi incidenti sul stradali, e tutto un sacco di problemi sono stati, sono svaniti.
Infatti i conti, questo è interessante,
problemi
Interessante, perché i conti bisognerà farli alla fine. Noi volevamo concentrarci però con te, Gian Piero, non solo la situazione di Roma, ma quella degli Stati Uniti. Diciamo proprio i dettagli di questo package, questo stimolo americano, non ci sono al momento, però che cosa si sa, almeno quali sono le impressioni fino adesso?
Beh, i destinatari di questo provvedimento, che è un provvedimento di dimensioni enormi, come voi avete ricordato, 2 miliardi di dollari, 2 trilioni di dollari, è lo stimolo più forte nella storia degli Stati Uniti e forse nella storia dell'umanità occidentale almeno, ha due destinatari come ordine di grandezza. Uno è i lavoratori, quelli che hanno perso o il lavoro o un reddito da lavoro in conseguenza di questa chiusura della parziale dell'economia americana, e l'altro sono le aziende che hanno perso commesse, che non producono e che sono in stallo, grandi aziende ma anche e soprattutto commercianti, piccoli imprenditori, artigiani, tutto quel mondo che è fermo e che in questo momento non ha introiti, anche tutti i commerci che sono stati chiusi tranne quelli essenziali. Dunque si tratta di compensare queste categorie delle perdite subite o attraverso misure fiscali di rinvio delle dichiarazioni dei redditi. Negli Stati Uniti la data feticcio era il 15 aprile, slittata al 31 luglio, sia di proprio interventi finanziari con, si calcola che buona parte delle famiglie americane riceveranno una somma a quattro cifre per compensare i mancati guadagni di questo periodo. Questo copre la fase della crisi. Poi ci vorranno fondi per il rilancio, perché l'economia si dovrà rimettere in moto. Il presidente Trump, che oscilla quasi quotidianamente tra visioni ottimistiche, che erano poi quelle della sottovalutazione iniziale, e visioni apocalittiche, ma tendenzialmente sull'ottimista, dice già che vede la luce in fondo al tunnel, dice che per Pasqua vuole l'economia americana con i motori accesi e rombanti, pronta a ripartire.
Assolutamente.
E per ripartire avrà bisogno di un incoraggiamento.
E infatti volevamo far riascoltare ai nostri ascoltatori anche una sua dichiarazione proprio in proposito a quello che stai dicendo tu, Gian Piero. Ricordiamo ovviamente che il paese è un po' sulla rotta per diventare un nuovo centro della pandemia. Basti pensare che ci sono oltre 25.000 casi di contagio solo a New York, ed è quasi la metà dei casi nazionali. Allora, prima di tutto ascoltiamo insieme le parole di Donald Trump, e nelle quali appunto ha invitato tutti a rimanere a casa.
I would just say enjoy your home, stay. I would just say right now we have to get this problem fixed, and then we'll get back into business really quick. We'll open up our country, we'll open up our society, the world will hopefully open up.
Insomma, Trump vede la luce, vede speranza, tutto tornerà alla normalità molto velocemente, perché però politicamente parlando Trump vuole insomma in qualche modo riaprire bottega il più presto possibile. C'entrano forse un po' anche le prossime elezioni?
Guarda, c'entrano senz'altro, e in questo momento hanno l'emergenza ha un duplice impatto sulla politica, ma prima volevo dire a integrazione delle cifre che tu hai dato, che il contagio negli Stati Uniti ha superato i 60.000 casi, cioè gli Stati Uniti sono diventati, mi sembra, il secondo paese, superando l'Italia, o sono testa a testa con l'Italia come numero di contagiati nel mondo. Negli Stati Uniti però, per uno di quei misteri che ancora non fanno sì che il coronavirus è in qualche misura uno sconosciuto, il numero dei decessi è molto inferiore, nel senso che a fronte di oltre 60.000 casi abbiamo poco più di 800 decessi, sono le cifre poco fa date dalle autorità americane, quindi abbiamo una mortalità dell'1% circa, mentre in Italia abbiamo un tasso di mortalità più alto. E New York, che è la città con più casi, lo Stato con più casi in tutta l'Unione, ne ha da sola quasi la metà, i due quinti del totale, ha un tasso di mortalità che è la metà del tasso di mortalità nazionale. Ci sono evidentemente degli elementi nella diffusione, nella pericolosità di questo virus, magari nella tipologia.
Però scusami se ti interrompo, Giampiero, questo è anche un problema annoso che è dato dal fatto che bisogna vedere come si contano queste vittime del coronavirus. Esattamente il motivo per cui in Germania le vittime sono così poche, loro contano le vittime soltanto come che sono morte da coronavirus e non quelle che sono morte in conseguenza del coronavirus come fa l'Italia. E lì si spiega come mai i numeri cambiano così tanto.
Questo è vero per quanto riguarda l'Italia e la Germania. Noi contabilizziamo tutti quelli morti col coronavirus, indipendentemente dal fatto che sarebbero forse morti un giorno dopo, ma sarebbero morti comunque per le altre patologie che avevano, mentre i tedeschi contano quelli che sono morti di coronavirus.
Che però cambia drammaticamente la percezione. Da un lato all'estero si vede l'Italia come un paese sotto assedio che sta andando in ginocchio, e dall'altra si vede la Germania come il paese che sta reagendo senza alcun problema. È lo stesso per gli Stati Uniti?
È un discorso sociologico, etnografico, e ci porterebbe lontano, ma all'Italia un pochino piace farsi vedere o farsi percepire come capace di grandi colpi di reni per uscire da una situazione drammatica. La Germania forse ha più l'orgoglio di mostrarsi organizzata e di non apparire vulnerabile alla minaccia esterna, quale che sia. Però è vero, questa percezione è diversa. Negli Stati Uniti è davvero un patchwork la mappa degli Stati Uniti, perché la maggior parte delle decisioni a livello di risposta all'aggressività del contagio è su scala statale più che su scala nazionale. Il presidente appunto manda questi messaggi di ottimismo che gli stanno dando, questa continuità di messaggi. Ha preso l'abitudine di fare tutti i giorni una conferenza stampa fluviale sul coronavirus, nel corso della quale dà anche consigli sulle medicine da prendere, attirandosi le critiche dei medici che gli stanno intorno e qualche volta facendo anche danni. Un americano che ha preso la medicina da lui suggerita, mi pare, nel Colorado e poi morto, ma insomma, non doveva prenderla, aveva delle controindicazioni per lui quella medicina. Il presidente in questo momento sta godendo di un sussulto di popolarità molto forte in giro di poche settimane del contagio. La sua popolarità è salita al massimo della sua presidenza, non è una cifra eccezionale, il 49% degli americani che lo approvano, ma non era mai stata così alta, e il numero di quelli che lo disapprovano è più basso di quello che l'approvano. Anche questo è un dato nuovo per Trump. Quindi in questo momento l'emergenza sta giocando a favore della sua popolarità e sta cancellando la visibilità dei suoi rivali elettorali. Uno degli hashtag più diffusi sui social americani in questo momento è: dove è finito Joe Biden? Perché nessuno vede più, sente più parlare Joe Biden. Si è fatto organizzare uno studio televisivo nella sua casa di Wilmington, nel Delaware, ma non ha niente da dire da quello studio, perché tutti, o almeno non ha niente di interessante da dire, perché tutti vogliono sentire il presidente che parla del coronavirus.
Ecco,
però questo è nell'immediato. A settembre, se l'economia non sarà ripartita, se i tassi di crescita saranno negativi o insoddisfacenti, il presidente dovrà fare i conti con le conseguenze del coronavirus, dell'emergenza. È per questo che si preoccupa di rimettere in moto l'economia in fretta e di farlo con un programma molto robusto di sostegno.
Insomma, staremo a vedere se quella luce che vede alla fine del tunnel effettivamente non sia magari proprio una locomotiva che arriva addosso anche agli Stati Uniti, come un po' sta succedendo nel resto del mondo. Per questa mattina, Giampiero, grazie mille, ti lasciamo andare, non so, passare dallo studio al salotto.
Esatto.
A questo punto, perché non penso che tu possa molto,
ecco,
in questa serata romana.
Vabbè, certo, no. Certo, non posso uscire a fare una passeggiata.
No, accidenti.
Ma magari puoi andare a buttare via il pattume per darci un po' una botta di vita.
Dai, mettiamola così. Quello si può fare, ma tendo a farlo di giorno. Magari mi collego online con SBS Italian Service e vi ascolto.
Ecco, bravissimo. Grazie che ci fai anche pubblicità.
Grazie, Giampiero. Resisti, Giampiero. Un
prossima.
Abbraccio.
Grazie a voi, una buona giornata a tutti gli ascoltatori. Arrivederci.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.